Questa edizione di Mille Voci che si è trasformata un pochettino, si sta trasformando in un'edizione della Casa degli Animali. E con questo salutiamo Lara Montagna, che ha condotto per diverso tempo su Rete 1 proprio la Casa degli Animali. Perché? Perché chi sta guardando RSI La 2 lo vede noi due in studio, vede Anna Maria, che è la nostra prima ospite di oggi, e vede Gina, che è il cane Labrador, che sembra trovarsi proprio a suo agio, perché posso dire che è stravaccato tranquillamente sul pavimento, stanco, è lì tranquilla.
Anna Maria, che cane è Gina, che dovrà, si spera, essere gli occhi di una persona che non può vedere, che è cieca in futuro?
Sì, esatto. Allora, Gina, come avete detto, è un cane di razza Labrador Retriever, adesso ha 16 mesi, è un cane ancora relativamente vivace perché è giovane, appunto, sa essere tranquillo quando deve essere tranquilla, adesso nello specifico è esausta perché stamattina abbiamo già camminato molto e si sta godendo il fresco qua dello studio.
Allora, abbiamo detto 16 mesi, come funziona? Immagino, nasce, sta un periodo con la sua mamma, stanno con un periodo con la loro mamma, esatto, e per poi arrivare a iniziare successivamente la scuola come cane guida c'è un periodo di transizione in cui c'è bisogno di qualcuno che, una famiglia, una persona che si occupi di questo cane. E siamo in questa fase qui, giusto?
Sì, esatto, tutto giusto. Lei è nata fine novembre dell'anno scorso, di un anno e mezzo fa. È rimasta con la mamma appunto per i primi 2 mesi e mezzo, 3. E poi dai 2 mesi e mezzo all'anno e mezzo viene consegnata a una famiglia di padrinato, insomma una persona che se ne occupi, che la porti appunto all'anno e mezzo, quando poi verrà ritirata dalla fondazione e sarà valutata, e se del caso risultasse idonea comincerà la formazione.
Quindi manca pochissimo.
Purtroppo sì. Sì, mi sembra che inizio giugno, ecco, verrà richiamata e poi la valuteranno e staremo a vedere, incrociamo le dita. Io spero per lei naturalmente che possa svolgere il suo futuro compito, ecco.
Quando io penso alle famiglie o le persone, perché si dice famiglie, ma può essere anche una persona singola, può essere una persona in coppia, può essere una famiglia con tante persone. Qualcuno che accoglie questi cani per una fase che potremmo chiamare il mini centro, quindi quello dove non c'è una vera formazione, ma c'è la vita, imparare la vita, relazionarsi con le persone, con le cose, con i rumori. Io mi immagino una persona che ha avuto sempre cani, mi immagino una persona che è molto vicina al mondo della cecità, quindi è sensibile a quello per un determinato motivo e quindi lo fa. Mi sbaglio? Com'è andata nel vostro caso?
Ecco, nel mio caso è nato tutto, mi sembra, 4 anni fa, quando avevo i ragazzi che, vabbè, avevano finito di studiare qua in Ticino e avevano deciso di spostarsi oltre Alpe per continuare la loro formazione.
Nido vuoto.
Sì, poi la terza figlia, lei stava traslocando in quel periodo e brava, io mi sono ritrovata un po' con la casa quasi vuota, il nido vuoto e tanto libero a disposizione. E in quel periodo appunto mi stavo guardando un po' in giro, stavo valutando diverse possibilità e mi ricordo di aver visto un articolo sul giornale dove la fondazione stessa pubblicizzava le proprie porte aperte. Ecco, nato così, io mi sono interessata, li ho contattati, sono andata appunto a queste porte aperte, è stato bello, ci hanno mostrato la struttura e poi mi ricordo che avevano organizzato un piccolo percorso ad ostacoli per far vedere esattamente cosa può fare un cane guida. E poi ecco, in quel momento lì hanno anche detto che insomma erano sempre alla ricerca di queste famiglie di affido, di queste persone a cui affidare il cucciolo fino all'anno e mezzo.
Sì, la speranza è che qualcuno che sta ascoltando viva la stessa cosa, perché sì, effettivamente sabato ci saranno nuovamente le porte aperte a Magliaso, sì, dalle 9 alle 12 sarà una mattinata dedicata alle persone che vogliono capire che cos'è questo mondo, certo, e ce n'è bisogno più che mai.
C'è un periodo di prova tra il momento in cui, in questo caso Anna Maria, è andata alle porte aperte e poi il momento in cui, immagino vi hanno detto, Gina crescerà in parte con voi.
Sì, allora, naturalmente si va alle porte aperte, si dà il proprio consenso e io non avevo comunque mai avuto nessun animale domestico prima, né cani né gatti, proprio nulla, ero a digiuno di tutto. E allora mi ricordo che per testare un po' se la cosa poteva funzionare, mi avevano dato in prova, chiamiamolo così, per qualche fine settimana un cane già praticamente in fine formazione e la cosa aveva funzionato alla grande, anche perché veramente era già un cane molto educato e tranquillo. A me era piaciuto e niente, da cosa nata esce cosa, avevo dato il mio consenso. E poi mi sembra che era passato qualche mese ancora, perché si doveva ovviamente aspettare che ci fossero i cuccioli. E poi ecco, quando sono nati ho ricevuto un po' di fotografie, mi aggiornavano sempre sullo sviluppo del cucciolo, e appunto verso i 2 mesi e mezzo, voilà, mi hanno chiamato per andare a ritirarlo.
E com'è andata?
Benissimo, sì, no, siamo andati in struttura, c'erano lì i loro cani in formazione, poi i cuccioli, è stato un bel momento, e lì ho proprio preso coscienza del fatto che, voilà, avevo un cucciolo con me, perché appunto prima non avevo mai avuto nessun tipo di animale domestico.
E quindi questa è anche un'informazione importante, non bisogna essere proprietari di cani da generazioni, da generazioni per poter entrare in questo mondo. Diamo intanto il sito, che il sito è chienguide.ch, dove ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda la fondazione Cani Guida. Cani Guida, guida per persone cieche o ipovedenti che hanno poi bisogno di un cane, ma stiamo parlando della parte prima della formazione per poi diventare un cane guida. Vi stiamo raccontando la storia di Anna Maria Solari e di Gina, che appunto sono entrambe qui in studio con noi. Gina è un labrador di 16 mesi, giusto?
Esatto,
ho memorizzato,
sì,
giusto.
16 mesi.
Anna Maria, la parola chiave quando si pensa a chi accoglie questo cane, lo cresce e poi lo lascia nelle mani della scuola, che poi diventerà, si spera, un cane con una persona che ne avrà bisogno. La parola chiave è generosità, ma la seconda è separazione, sofferenza.
Purtroppo sì, c'è anche quel momento lì.
E come lo si supera? C'è chi ci scrive: sono 5 anni che penso di prendere un cucciolo, ma come si fa poi a separarsi?
Ecco, esatto, è proprio un momento triste, ma devo dire allo stesso tempo è pieno di aspettative. Noi quello che ci ha mosso a fare questa esperienza era il fatto di poter essere anche solo indirettamente parte di un aiuto che il cane andrà a dare. Ecco, il fatto di sapere che quello che facciamo noi andrà a ripercuotersi a favore di qualcuno che appunto non ci vede o ha problemi alla vista, questo aiuta. Per cui nel momento in cui c'è il distacco, io vado a pensare: il cane il cane che ho avuto io andrà a dare aiuto a una persona che non ci vede o ci vede poco. E poi comunque, essendo mentalmente preparati prima, noi lo sappiamo, quando intraprendiamo questo percorso sappiamo già che arriverà il momento del distacco, e questo in una qualche maniera aiuta. E poi non è detto che quando il cane sarà ad accompagnare il futuro utente, non è detto che magari non si ricevano delle informazioni, delle foto, ci si possa eventualmente incontrare se la persona avrà piacere. Ecco, non è che si tagliano i ponti.
Facciamo un passo indietro. Uno potrebbe chiedersi, tra il momento in cui si riceve il cane e il momento, abbiamo detto, brutto della separazione, cosa si fa con questo? Ci sono dei requisiti che poi appunto la scuola del cane guida che seguirà poi successivamente prevede? Cioè, cosa deve fare un padrino, una madrina di questo cane?
Diciamo? Farlo entrare in uno studio e farlo dormire. Come
questa
facendo?
È una prova extra, secondo me.
Per esempio, sì, stamattina appunto abbiamo già fatto diversi chilometri, per cui adesso è stanca. Ma niente, banalmente fa parte della nostra vita, del nostro vivere quotidiano. Dove vado io, lei mi accompagna. E questo comporta che viene con me dappertutto, praticamente in posta, in banca, in farmacia, dal parrucchiere, nei negozi, anche nei negozi di generi alimentari. Ecco, dopo lì magari, no, non magari, ho sempre domandato prima il permesso di poter portare il cane nel negozio, anche perché è giusto. E devo dire
è necessario, che perché in futuro
è necessario,
farlo.
Certo, è necessario, soprattutto sempre ricevuto dei sì, ha sempre potuto entrare dappertutto. È chiaro che non mi metto a fare la spesa mensile, ma entro, magari compro 2 o 3 articoli, 2 o 3 prodotti, giusto per ambientarla anche in questo negozio. Poi è venuta con me, per esempio un mese fa c'erano le giornate autogestite al liceo, la fondazione ha organizzato una piccola presentazione. Ecco, settimana scorsa, in occasione della festività di San Giuseppe, volevo andare a messa e mio marito era nei dintorni della chiesa che passeggiava col cane. Poi abbiamo incontrato il parroco e niente, da cosa nasce cosa, abbiamo cominciato a parlare e anche lui si è proposto, dice: ma se volete portarla senza problemi all'interno della chiesa. Boh, all'inizio devo dire eravamo un pochino titubanti, però abbiamo provato e siamo detti ci mettiamo in fondo, male che vada usciamo.
Spalle larghe, bisogna avere un po' le spalle larghe.
E ormai, boh, devo dire che dopo un anno conosciamo un po' come può reagire. Allora,
bisogna anche dire che è riconoscibile, almeno
sì, esatto. No,
alla
certo.
Pettorina, non solo questa mattina, giusto?
Sì, no, nei luoghi sensibili, ecco, come può essere un negozio di generi alimentari, come può essere una chiesa, come può essere, sono stata ultimamente anche in casa per anziani, sì, lì sempre faccio indossare la pettorina così che la gente sappia che c'è un motivo, un perché se il cane è presente.
Ci sono tante domande, ci sono persone che si chiedono se potrebbero essere loro delle famiglie che possono accogliere un cane e c'è chi dice ma c'è la possibilità di condividere con un'altra famiglia il padrinato, così si chiama,
sì.
Si può fare perché è vero che è un grande impegno.
Certo, è vero, un grande impegno, non va preso sotto gamba. E Gina, proprio a questo proposito, è in affido condiviso. Praticamente noi facciamo questo periodo di un anno e mezzo condividendola, sembra una brutta parola, ma con un'altra persona. E con quest'altra persona ci siamo accordati di tenerla un mese ciascuno. Dunque lei sta con me questo mese, il mese scorso era con l'altro signore e di nuovo il mese prossimo sarà con quest'altra persona. E devo dire che questo, ecco, una forma di padrinato è un po' più leggera, nel senso io so, per esempio, ecco, ne ho approfittato per fare un trasloco del figlio a Zurigo, se qualcuno, non so, ha bisogno di un intervento, qualsiasi motivazione particolare, sa che la può programmare in questo mese dove è libero, ecco, è molto più easy e più leggero. E devo dire che il cane non soffre, anzi... Ogni volta che viene da me o che va dall'altra persona è sempre molto felice, fa tutte le sue feste, e giustamente perché sa che riceverà doppie coccole, doppio affetto e
però
funziona.
Esatto, dall'altra parte si dà anche una maggiore flessibilità al cane, visto che sono cani che dovranno poi avere una particolare flessibilità.
Sappiatelo, quindi sappiatelo. Si può anche condividere
sì,
con altre
sì,
persone.
Sì.
Io farei così, visto che comunque... Tutto quello che succede in questo studio non lo decidiamo noi tre, ma lo decide Gina. Direi che Anna Maria rimane qua ancora un momento con noi, ci ascoltiamo una canzone e poi vogliamo capire il passaggio successivo che porta alle porte aperte di sabato a Magliaso, ma anche cosa succede nel momento della separazione e quando poi il cane guida inizia la formazione. E adesso noi andiamo letteralmente sul terreno, perché ci spostiamo fuori dallo studio, perché stiamo raccontando la vita dei cani guida, abbiamo raccontato insieme ad Anna Maria la prima fase, dopo che sono cresciuti una parte con la mamma, questi cani hanno bisogno di un patrocinato, insomma di un padrino, di una madrina, di una famiglia che si occupi di loro nei primi mesi, e poi arriva il momento in cui cominciano la scuola vera e propria per poi essere affidati a una persona non vedente o ipovedente.
C'è la formazione, poi nella formazione c'è chi sta imparando a insegnare ai cani a diventare degli occhi veramente per le persone cieche, e questa persona si chiama Anna Baroni, buongiorno.
Ciao, ciao.
Allora, Anna Baroni ha 24 anni, è l'unica che in questo momento sta facendo la formazione per diventare istruttrice di cani guida per ciechi. Dove si trova in questo momento Anna Baroni?
Attualmente sono a Friburgo, sto lavorando in città con i miei due cani, Ilias e Jack.
Cosa state facendo?
Sto imparando ai miei cani a fermarsi ai cambiamenti di livello, così da poter attraversare la strada in modo sicuro dopo con la persona cieca o ipovedente.
Chi conosce questa fondazione per cani per i ciechi, magari col cognome ha capito che c'è qualcosa di famiglia. La direttrice Christine Baroni Prech è la mamma della giovane donna con la quale stiamo parlando, anche il padre è responsabile di qua, della sede di Magliaso, dove ci saranno le porte aperte sabato. Ci viene da dire, la strada era già tracciata sin da sempre, diciamo cresciuta a Bronl dove c'è la sede, poi trasferita qua a Magliaso quando hanno aperto l'altra sede, e non si poteva fare altro.
Sì, io sono nata e cresciuta in questa fondazione, quindi conosco la fondazione da sempre, però ecco, non è da sempre che mi sono detta farò questo mestiere da grande. Prima di questa formazione ho fatto una formazione in ergoterapia e durante questa formazione in ergoterapia che mi sono detta ma dopo anch'io ho voglia di lavorare con i cani guida.
Dicevamo all'inizio della trasmissione che uno dei problemi è non tanto trovare chi poi forma i cani guida, non tanto trovare i cani guida, non tanto trovare le scuole, ma il problema è quello di trovare i volontari, le persone che si mettono a disposizione nei mesi prima, insomma per crescere i cani per i primi mesi. Noi abbiamo il punto di vista di Anna Maria. Tu che idea ti sei fatta? Come mai c'è questa carenza di persone insomma, che si offrono come padrini o madrine di questi cani nei primi mesi di vita?
È una buona domanda, è qualcosa che c'è cioè questo, cioè questa, noi abbiamo bisogno di queste famiglie per poter curare i cuccioli quando sono piccoli, poterli socializzarli, come ha spiegato benissimo prima Anna Maria. E dopo il Covid abbiamo visto che queste famiglie a volte era più complicato trovarle, ma è qualcosa che si vede un po' a livello mondiale. Le cause esatte non saprei dire il perché, però è qualcosa che si osserva.
Chi meglio di Anna ci può dire quanto è necessario e quanto anche tu ti sia resa conto di questo mondo che aveva bisogno anche un po' di te, perché dicevi stavi facendo ergoterapia, stavi andando in un'altra direzione e poi hai capito che il mondo, la cecità era un settore e che i cani potevano veramente aiutare. E l'ergoterapia è proprio quello, ridare autonomia alle persone.
Sì, io vedo questa formazione che sto facendo attualmente come una continuità rispetto alla formazione che ho fatto in ergoterapia, anche se le cose sono un po' diverse, però l'obiettivo comunque anche con i cani guida è accompagnare le persone per renderle più autonome nel loro spostamento con il cane.
Certo. Quanto dura la formazione per un cane? Quanto tempo ci mette prima di diventare un cane guida fatto e finito, nel senso che può essere assegnato ad un utente?
Durata 9 mesi e 1 anno più o meno.
Quanti di loro in percentuale riescono a diventare veramente un cane guida e quanti invece devono tornare nella loro famiglia oppure andare, so che c'è anche una lista parallela di persone pronte ad accoglierli nel caso in cui non riescano a finire la formazione o non abbiano il certificato.
Sono più o meno, direi, il 60% dei cani che riescono dopo a passare gli esami e quelli, perché quando tornano dalle famiglie padrinato ci sono degli esami che sono fatti per vedere a livello della loro salute, a livello del loro carattere, come sono, se possono dopo diventare cani guida. E quelli che non hanno le attitudini dopo sono dei cani, in famiglia. Ci sono anche dei cani che magari non possono essere cani guida, però possono essere dei cani di assistenza e sono dopo lavoriamo con altre scuole e vanno a fare la formazione per diventare un cane di assistenza.
Quindi piuttosto persone malate o con diciamo, no, non è la vista intaccata, ma magari anche l'autismo o altri.
Ad esempio, persone che hanno dei grandi stress, molto ansiose, così.
Traumi in questo caso che possono essere curati attraverso gli animali. Cosa è cambiato? Come sta cambiando la formazione dei cani guida? Adesso facciamo un paragone rispetto a 20 anni fa. C'è qualcosa di super innovativo che state introducendo, che viene introdotto in questi anni?
Allora, più o meno una decina di anni fa il metodo di formazione dei cani è cambiato. Adesso si lavora con il metodo Clicker, è basato sul rinforzo positivo e niente, quello è
La
cambiato proprio il
ricompensa,
metodo.
quindi, ricompensa anche di
Sì,
cibo.
esatto, con il cibo, esatto, con la ricompensa con il cibo e il cane deve proporre, cioè aiutiamo il cane a proporre i comportamenti, quando fa giusto riceve la ricompensa e così impara ed è motivato anche a imparare quello che deve imparare.
E tutta questa tecnologia che abbiamo nelle nostre vite aiuta o complica, la vita del cane che poi deve aiutare, l'umano?
Ma penso che può aiutare, bisogna vedere nelle varie situazioni, però ci sono tecnologie che possono aiutare anche le persone cieche e ipovedenti magari a ricordarsi dei percorsi, perché il cane non ha il GPS integrato. Quindi la persona deve conoscere il suo percorso e dare le indicazioni al cane e magari con alcune tecnologie può aiutarsi a ricordarsi dei percorsi e dare le indicazioni al cane al momento giusto.
Eh sì, perché se il cane non ha mai fatto quel percorso,
Non so se c'è un semaforo, se c'è uno stacco, immagino,
La
eh.
memoria.
Se lui conosce gli ordini, se gli diciamo ad esempio di trovare il semaforo, lui trova il semaforo che c'è il più vicino, però deve esserci un semaforo in quel momento, quindi la persona deve conoscere il suo percorso e le indicazioni che deve dare il cane ai momenti giusti.
Su Google
È
Maps.
sempre incredibile quando si vede
Sì.
appunto quanto siano gli occhi appunto di una persona ipovedente o cieca e quanto appunto siano
Una
veramente
squadra.
una squadra, un
Sì.
binomio perfetto. Dicevamo prima, circa il 60% dei cani passa l'esame per diventare cani guida, c'è una percentuale che non lo passa. Questi cani che non passano l'esame, in parte vengono utilizzati,
Tu
abbiamo
hai un cane,
detto.
Axel?
No, sono curioso per magari una persona che dice lo faccio da padrino o madrina del cane i primi mesi, poi mi separo. Cioè, questo shock, c'è la possibilità che il cane, se non passa l'esame, torna da quello stesso padrone?
Sì, cioè, se il cane non passa l'esame, non è neanche selezionato per andare in un'altra scuola, la prima cosa che si fa è chiedere alla famiglia che l'ha avuto se vuole riprenderlo. E se la famiglia dopo non vuole, ci sono altre famiglie che sono disposte
Certo.
a accogliere il cane.
Quindi noi l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato fino a qui di questo periodo di formazione che è molto importante per questi cani che, appunto, l'abbiamo detto tante volte, sono fondamentali per chi non riesce a vedere, non ci vede bene o non ci vede del tutto e che veramente il successo di questa missione è determinato da famiglie che accolgono e Anna Maria per chiudere. Famiglie che non devono fare quello che abbiamo sentito, devono semplicemente accogliere un cucciolo, dargli affetto, fargli vivere delle esperienze.
Sì, esatto, confermo, il cucciolo è diventato praticamente parte integrante del nucleo familiare, io continuo la mia vita tranquilla e lei mi accompagna praticamente ovunque.
Poi qualche lacrimuccia la si versa.
Sicuro, sicuro, è certo, ormai sarà inevitabile, sperando che poi magari il futuro detentore possa farci sapere, farci avere sue notizie, ecco.
Lo
Sì,
chiederete tra qualche
sicuro.
mese. Buona fortuna Gina per il percorso scolastico che l'aspetta. Speriamo tanto
Se vuole
Grazie.
continuare a dormire, noi la teniamo qua tranquilla. Intanto, Anna Maria, grazie mille per essere stata da noi
Prego, grazie mille a voi.
e averci
Grazie.
raccontato la tua esperienza. E grazie
Grazie.
ad Anna, vi
Noi
lasciamo
sappiamo,
andare.
noi
Sì.
sappiamo.